Insomma, parte cospicua del weekend l'hanno avuta i motori a 2 e 4 ruote, un weekend che nel complesso potremmo definire agrodolce per i nostri colori, perché se da un lato Valentino Rossi, eccezione fatta per Marquez che ha fatto corsa a sé, ha dato spettacolo cogliendo un secondo posto e un podio che mancavano dal Gran Premio di Germania 2018, la Ferrari ancora una volta ci ha strozzato l'urlo di gioia in gola. E dalla Ferrari partiamo in compagnia al collega Pier Giorgio Bruni dalla redazione di Leggo. Ciao Pier Giorgio e grazie.
Buon pomeriggio.
Agrodolce è troppo leggera come definizione?
Sì, secondo me sì.
Ci avrei giurato.
Sì. Molto aspra, per me è stato un pomeriggio molto molto aspro, inaspettato e molto molto aspro.
Guarda,
sai, il moto mondiale, bella la prova di Valentino, bello il sorpasso che fa in fine verso la fine della gara, però mi sembra abbastanza scritto la MotoGP. Credo che Marquez abbia qualcosa in più rispetto anche addirittura alle Ducati. Sulla Formula 1 invece abbiamo un pochino più da dire. Mi immaginavo e speravamo, penso tutti, un inizio di stagione un pochino differente rispetto a questo.
Eh sì, Pier Giorgio, ce lo aspettavamo. Il passo falso di Melbourne era stato accolto con 2 settimane di silenzio, no? In casa Ferrari, tesi e concentrati a cercare di rimettere insieme una macchina all'insegna dell'affidabilità e della velocità. E insomma, le 48 ore precedenti al via in questo senso ci avevano un po' rinfrancato.
Sì, la Ferrari ha fatto delle ottime prove libere, aveva fatto una qualifica molto 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 buona, aveva almeno sulla carta colmato, se non superato, comunque la Mercedes in quanto a velocità. Aveva fatto quello che doveva fare con un Leclerc strepitoso, che bisogna dirlo, strepitoso.
E ci torneremo,
E poi io al netto di tutte le difficoltà che vive la Ferrari in questi ultimi anni e la stragrande forza della Mercedes, io purtroppo continuo sempre a pensare che Lewis Hamilton abbia non so se Lewis Hamilton o Toto Wolff, scegliete voi, ci sia sempre quel fattore C,
sì,
che lo porta, che gli dà sempre questo input, questa fortuna. Io non riesco veramente,
l'abbiamo colto.
Io ho fatto pezzi su pezzi sulla fortuna di Hamilton, che è un pilota eccezionale, probabilmente il migliore che c'è adesso in Formula 1, però si trova sempre al momento giusto, al posto giusto, e riesce sempre a sfruttare quelle sfortune che poi capitano alla Ferrari, non so per quale motivo.
Assolutamente. Senti Pier Giorgio, ci spieghi un attimo a noi profani che si è rotto nella Ferrari, perché sembrava, no, come una scena comune a tante, con la macchina che lentamente va sempre più lenta.
Sì, poi dopo l'ho ricominciato. Allora, innanzitutto all'inizio sembrava fosse un problema legato alla componente elettrica della Power Unit.
Sì.
Quindi qualcosa legato all'ERS. Successivamente poi ci ha detto Binotto a Giorgi Fermi che c'è stato un problema al cilindro nella parte endotermica.
Traduzione?
Un problema al cilindro che non lavora, diciamolo in maniera molto 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 semplice, che non lavorava a dovere.
Okay.
E quindi, non lavorando a dovere, essendo un meccanismo praticamente perfetto, non riusciva fondamentalmente a lavorare a pieno regime, e quindi doveva andare in una situazione, diciamo, a basso regime. La Ferrari aveva perso potenza perché non riusciva a lavorare in maniera adeguata il motore.
Okay.
Questo è quello che è stato detto. Io continuo ad avere dei grossissimi dubbi su questa spiegazione.
Spiegati per Giorgio.
I miei dubbi sono legati, credo, a un discorso elettrico, un discorso prevalentemente legato c'è una parte molto importante nel motore, nella power unit di tutte le macchine, che è legata alla parte, diciamo, elettrica, e credo che ci sia stata una sorta di, come dire, di blackout dovuto, forse qualcuno ipotizzava, non sono un tecnico, però la trovo abbastanza plausibile, che col surriscaldamento è andato in tilt una parte elettrica, cioè troppo calore ha mandato in tilt questa parte elettrica. Troppo calore, probabilmente dovuto a una potenza del motore che in quel momento andava a massimo regime. Una delle possibili difficoltà che potrebbe avere quest'anno la Ferrari nel discorso, quando diciamo l'affidabilità, si, si va molto più forte, il motore guadagna di cavalli, a un certo punto si surriscalda e potrebbe mandare in tilt o in crash la parte elettrica.
Ho capito, Pier Giorgio. Allora, mettendo da parte il risultato che poi ha inciso, no, inevitabilmente sull'umore di milioni di italiani a sera, due cose, a mio modo, vanno anche evidenziate. La prima riguarda Charles Leclerc, e ti cederò presto la parola. La seconda riguarda Sebastian Vettel, che a mio avviso, insomma, ancora una volta ha evidenziato quei limiti mentali, vogliamo dire, quella fragilità di testa quando il gioco si fa duro e, insomma, lì bisogna cominciare a fare a sportellate.
Allora, andiamo per ordine. Partiamo da Vettel. Sì, credo che si stiano evidenziando tutti i limiti di questo pilota, che credo che sia un pilota molto bravo, ma probabilmente non è un campione. I 4 titoli mondiali conquistati con la Red Bull ad oggi, per i profani, probabilmente è soprattutto merito di Adrian Newey, l'ingegnere che ha costruito e che costruisce i telai della disegna delle Red Bull. In quel periodo in cui Vettel stava in Red Bull c'era una macchina che era spaziale, era un'astronave.
Ricordo bene.
Ancora di più rispetto a questa Mercedes, forse anche perché non c'erano grosse alternative, nessuna delle altre squadre riusciva ad avvicinarsi a quel tipo di, a quella vettura. Credo che Vettel sia molto bravo nel momento in cui parta primo e riesca a guadagnare la testa del Gran Premio, e quindi in maniera molto aritmetica, molto matematica, riesca ad arrivare al traguardo senza commettere grossi errori. Quando si trova nella bagarre, si ritrova a dover, come detto bene te, a dover sgomitare, a dover fare qualcosa per raggiungere le primissime posizioni e provare a vincere, va in tilt, va in loop, e quello che è successo ieri per me è assurdo, perché ieri è stata data la spiegazione del vento, c'era molto molto vento in Bahrain, però credo che, se non sbaglio, sia stato l'unico a girarsi.
C'è veramente per tutti, giustamente, mica solo per lui.
Sì, poi ovvio, quando noi diciamo queste cose, ognuno di noi, io qui dove sto io, tu stai seduto là, siamo tutti seduti, comodi, guidare una Formula 1 è tutto differente, questo è giusto sempre precisarlo, okay. Perché io non sono un ex pilota, quindi non sono mai anche che incentrerei una Formula 1.
Però, però per quel che riguarda il giovane Leclerc, Pier Giorgio, sai, si arriva giovani nel circuito, senza esperienza, con la pressione sulle spalle, giri all'attivo pochissimi, conoscenza dei circuiti altrettanta. Ecco, aver fatto quello che lui ha fatto in quella 3 giorni è sintomo per me di grande talento, no? Quando la giovinezza, la sfrontatezza riescono a sopperire a tutte quelle cose, esperienza compresa, io direi di fermarci un attimo e capire bene quello che sta accadendo.
Sta accadendo che è un pilota molto molto bravo, molto molto veloce, algido, che sta dimostrando di essere apparentemente più maturo rispetto all'età che ha e l'esperienza che ha. Ha la grande fortuna di avere alle spalle la famiglia Todd, ecco. Questo non è un fattore da sottovalutare. E mi dispiace semplicemente una cosa, adesso io la butto lì, la prendila come preferisci.
Dimmi.
Non si riesce a capire come mai le seconde guide della Ferrari abbiano sempre qualche problema meccanico. No, perché poi...
ti capisco, ma problemi meccanici ne hanno avuti anche Vettel, numerosissimi, ti ricordi?
Sì, no, però c'è sempre qualcosa che non torna mai alla... è sfortuna, ha detto bene Binotto, è tutta esperienza, tutto quello che si potrà portare avanti, l'ha confermato ovviamente Lewis Hamilton, che è un grande volpone, che non ha voluto pienamente elogiare Leclerc nelle dichiarazioni del post gara, ha voluto dare un paio di legnate al suo rivale di sempre, Vettel. Credo che Leclerc sia un predestinato, e credo che il futuro sia Leclerc e Mick Schumacher.
Ti stai proiettando molto in là, Pier Giorgio.
Non lo so se sta molto in là, io non sono convinto del molto. Io credo che quest'anno, se la Ferrari, se Vettel non riuscirà a fare qualcosa di realmente concreto, credo che potrebbe anche essere l'ultimo anno in Ferrari.
Ecco, questa sarebbe...
i contratti di tutto. E credo che il futuro possa essere questo, perché se la Ferrari intanto se Leclerc conferma quello che sta facendo vedere, e sono convinto che lo farà, perché tutti dicono che è un predestinato, e quindi sono convinto che lo farà, la Ferrari secondo me punterà forte su di lui e gli affiancherà un pilota che potrebbe essere Mick Schumacher, per motivi, secondo me,
ieri al debutto,
a parte il discorso legato alla bravura del ragazzetto, del ragazzino, legati anche a tanti altri fattori extra circus.
È un bello scenario quello che vai dipingendo, Pier Giorgio Bruni, ma è uno scenario che, se realizzato, presupporrebbe un'ammissione di colpa da parte della Ferrari, no? Dover rinunciare al pilota che per loro stessa ammissione avrebbe dovuto riportarli ai fasti di Schumacher. Insomma, va pesata bene come decisione.
Va pesata molto bene, ma adesso credo che tutto ruota intorno all'affidabilità della Ferrari. Rispetto all'anno scorso la Ferrari manca di due vittorie, intanto la Mercedes è in due gare e due doppiette. Io, che sono ottimista per certe situazioni, comincio sempre ad annusare il fatto che ogni anno si tenta di fare un'evoluzione della macchina precedente, si cerca di migliorarla. Rimango dell'avviso che è sempre meglio una macchina che si spinge al limite e che ha problemi di affidabilità rispetto a una macchina,
sì,
tipo una regata che è indistruttibile, che però arriva in fondo, però non ti dà mai quel guizzo che ti può far vincere.
Certo.
Però comincio a pensare che questa Ferrari forse potrà tornare a dire la sua in maniera netta alla fine del patto della Concordia, quando si smetterà più dal librido. Abbiamo forse un altro paio d'anni di sofferenze,
Pier Giorgio Bruni,
anche il cambiamento.
Devo purtroppo salutarti, continuerei per ore a dipingere scenari futuri in tua compagnia. Buona chiusura a te e a tutta la redazione di Lego, grazie davvero.
Grazie, buon lavoro, buona serata a tutti.
A te.